I giochi dell'armonia presenta
La legge dei liberi. Le beatitudini evangeliche.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo gustato bene quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. La legge dei liberi, così Papa Francesco ha definito le beatitudini, era un estratto della sua omelia pronunciata lo scorso 10 giugno durante la messa mattutina nella casa Santa Marta. Ed è proprio alle beatitudini che vogliamo cercare di avvicinarci con questo nuovo ciclo di incontri guidato da Don Fabio Rosini. Le beatitudini, un tema paradossale, una felicità che viene indicata da Gesù e che cozza con quella invece che ci viene indicata quotidianamente dal mondo che ci circonda. E tra l'altro i temi scelti da Papa Francesco per le 3 prossime giornate mondiali della gioventù, dunque anche come un percorso di preparazione spirituale che viene proposto ai giovani che vivranno nel 2016 il grande raduno internazionale a Cracovia, e sono tratti proprio dalle beatitudini evangeliche. E dopo questa breve premessa do il benvenuto a Don Fabio Rosini, direttore dell'Ufficio per le Vocazioni della Diocesi di Roma.
Ben trovati a voi.
Dunque Don Fabio, seguendo anche le indicazioni di Papa Francesco, ci avviciniamo a questo nuovo grande tema, le beatitudini evangeliche, che si trovano all'interno di un più ampio discorso di Gesù, noto come il discorso della montagna.
Sì, cominciamo questa avventura dove vorremmo affrontare questo testo così importante, il testo con cui inizia il più lungo discorso di Gesù nel Nuovo Testamento, il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7 del Vangelo di Matteo, sono un lungo sermone dove Gesù parla alle folle, a folle che sono enumerate in maniera sterminata, la più grande folla che Gesù avrà davanti, almeno secondo il racconto di Matteo, e parlerà ai suoi discepoli però. Il discorso della montagna, meraviglioso, splendido, ha questa apertura, con queste 8 beatitudini, questa rottura proprio del silenzio da parte del Signore che con questo discorso apre tutta la sua avventura, tutta la sua missione e pone le basi di tantissime cose che saranno compiute sul Golgota e nella resurrezione. Ecco, noi abbiamo davanti un testo che è celeberrimo, queste 8 ripetizioni di una formulazione che in sé è una formulazione tecnicamente sapienziale, cioè proclama la beatitudine. Proclama una cosa che non è tanto una questione di gioia così passeggera, di godimento occasionale, ma di beatitudine profonda, cioè è qualcuno che sa vivere, è il sapiente che ha imparato l'arte di campare. Le beatitudini, dobbiamo un po' spiegarle globalmente, in primo luogo, hanno tutte e 3 parti. La prima parte sarà uguale sempre, questa parola beati. La seconda parte sarà una condizione, quelli che sono poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia e via dicendo. È una condizione. Notate bene che non sono beati per questa condizione, ma tutte le volte avremo questa parola, che in greco è hoti, è appunto la finalizzazione, il perché, il motivo perché di essi il regno dei cieli, beati perché di essi il regno dei cieli, beati perché saranno consolati, beati perché avranno in eredità la terra. Allora viene proclamata la sapienza, la felicità, la compiutezza per una strada sorprendente, perché saranno tutte paradossali. Queste beatitudini saranno sempre sorprendenti. Come ha detto luminosamente Papa Francesco, solo lo Spirito di Dio ci può introdurre nella logica delle beatitudini. Secondo lo spirito del mondo, queste sono 8 assurdità, 8 cose da scansare per carità, perché sono le cose da cui noi scappiamo. E infatti il nostro viaggio sarà scoprire le potenzialità delle parti più povere e deboli della nostra vita, cioè scoprire che propriamente, esattamente, chi sta proprio fuori, chi è emarginato, chi è più debole, chi è più vulnerabile, non è l'escluso, ma anzi colui che curiosamente è nelle condizioni di prendere il tesoro dei tesori. E vedremo che tutte le volte si rovescerà la condizione, ma è molto importante che queste condizioni, queste identità che verranno enucleate nella seconda parte di ognuna delle beatitudini, si presentano come porte, come strade per arrivare a qualcosa. Cioè c'è un fine. Infatti molte di queste beatitudini avranno la terza parte con un futuro passivo: saranno consolati, riceveranno in eredità la terra, saranno saziati, troveranno misericordia, cioè saranno perdonati, in sé vuol dire quel testo. Cioè compare quello che nella logica scritturistica si chiama passivo divino, cioè il Dio farà qualcosa. Non viene nominato perché c'era un'attenzione molto grande nel linguaggio semitico, nella pietà ebraica, verso la nomina diretta di Dio. Allora, questa introduzione la dovevamo fare per poter entrare in questa logica. La felicità ha una strana porta, avrà 8 strane porte che preludono a un'opera di Dio. Noi scopriremo che la felicità è accogliere 8 condizioni che noi di nostro, per quanto ci riguarda, rifiuteremmo, scanseremmo, perché queste liberano una potenza di Dio, un'opera, una sorpresa, un'irruzione di Dio nella nostra vita.
Porte per la felicità, 8 porte strane per noi, che così distinto non vogliamo varcare, ci rifiutiamo di varcare. Qual è allora la cifra della felicità che c'è al di là di queste porte, che dovrebbe quindi darci la spinta per oltrepassarle?
Sì, la felicità ha 2 poli, per essere spiegata a questo testo, che questo è il testo più ridondante di felicità che esista, secondo me. Ecco, è nella finalità, nella terza parte di ogni beatitudine, ma è in questa martellante ripetizione di questa parola, beati, beati, beati. Ma che vuol dire beati, poi, alla fin fine? Allora, il termine makarios vuol dire colui che sa fare una cosa. In sé la parola greca è imparentata col termine kairos. Kairos è un termine che vuol dire istante, momento, opportunità, momento favorevole. Allora, il beato non è uno che semplicemente ha la pancia piena o se la sta godendo, sta nell'idromassaggio e sta spaparanzato. No, è un uomo che sa cogliere un'occasione, sa entrare nel ritmo della vita. La vita ha un suo ritmo e questo sapiente, questo beato, è colui che sa rispondere ai fatti, sa entrare nelle occasioni, è colui che vive al ritmo, non si fa sfuggire le cose della vita. Questo è il beato, secondo questo termine greco che viene usato da questo testo. È un uomo che ha capito l'importanza delle cose e sa entrarci dentro. Allora, dobbiamo scoprire piano piano questo sapiente beato, questo uomo che sa campare, questa è la proprio la decodifica, sa vivere, sa stare nella realtà.
Questo sapiente beato che ha capito tutto della vita è innanzitutto povero in spirito. E qui è il primo paradosso per noi. Ecco, come si traduce questa condizione?
Sì, a prima vista non sembrerebbe appunto una grande condizione. Allora dobbiamo un po' capire. Poveri in spirito, se fosse solamente poveri, come peraltro il testo parallelo di Luca, che ha le sue beatitudini, che riduce a 4 nel capitolo 6 del suo Vangelo, dice semplicemente poveri. Avrà un altro contesto ove sia possibile, spiegheremo anche quello, ma Matteo ci dice poveri in spirito. Come funziona questa definizione? Poveri ptokoi to pneumati, cioè quanto allo spirito. Cioè esiste una povertà materiale, ma qui è una povertà radicale. L'uomo è fatto, secondo la Bibbia, in 3 parti: ha il suo corpo, ha la sua psiche e ha il suo spirito. Lo spirito è la parte più profonda del suo essere. Essere poveri lì, cioè avere uno spirito carente, indigente, in stato di necessità. È molto interessante capire che il ptokos è un tipo di persona che sta all'interno di una socialità greca che viene definita secondo 3 classi. Ci sono i ptokos, che sono da cui viene la parola italiana pitocco, cioè uno che proprio non c'ha niente, che è la parte estrema, cioè la parte più povera della società. In testa invece la società c'è i plusios, il ricco, colui che non ha bisogno di lavorare per vivere. Questa è l'etimologia, proprio l'interiore di questa parola. Poi ci sono i penes, coloro che devono lavorare, penare, infatti abbiamo in italiano, coloro che vivono se lavorano. Vivono, però per poter vivere hanno bisogno di procurarsi il cibo. E poi ci stanno i ptokoi. I ptokos è colui che vive solo se un altro lo aiuta, è il mendicante. Allora, se noi traduciamo anziché povero, semplicemente può significare molte cose, lo traduciamo più esattamente mendicante, vuol dire avere uno spirito mendicante, cioè uno spirito incompleto. Io non vivo se non vengo aiutato. Mamma mia, che cosa terribile. Noi passiamo la vita a cercare di dimostrare di essere chissà chi. Passiamo la vita a cercare di dimostrare di essere autosufficienti. Abbiamo questo delirio dell'autonomia che sembra essere una cosa imprescindibile. Abbiamo devastato l'immagine del maschile e del femminile, l'infanzia, l'adolescenza, la vecchiaia. Tutti quanti hanno il problema di essere autonomi. Non ho bisogno di nessuno, non devo chiedere niente a nessuno, vivo di mio. Ho la vita che sorge da me stesso. E qui Gesù arriva e dice: e beati coloro che sono invece indigenti quanto alla parte più profonda del loro essere.
E chi sono concretamente questi indigenti?
In realtà tutti. In realtà il Signore Gesù, attraverso queste beatitudini, ci descriverà e descriverà quella sua generosità per cui si è incarnato nell'uomo. Lui si è fatto vero uomo e ha preso questa condizione, ma lui sta predicando perché sta portando il regno dei cieli. Chi se lo prenderà questo regno dei cieli? Proprio chi è consapevole del suo proprio bisogno. Allora, chi è il povero in spirito? È l'uomo. L'uomo è povero in spirito. Ogni persona ha una incompletezza nativa. Noi siamo incompleti per natura. Non è vero che dobbiamo giustificare la nostra esistenza a partire e finire con noi stessi, come diciamo molte volte. Qual è la realtà? Che qui si tratta di iniziare a guardare con simpatia le nostre incompletezze, iniziare a guardare, salvandoci dalla nostra antipatia per le nostre falle, per le nostre povertà, per le nostre incompiutezze. Noi siamo gente che odia la propria indigenza perché una menzogna oscura abita il bisogno di essere privi della necessità, l'escludere il limite dal nostro essere. Invece noi abbiamo tanti limiti, invece noi siamo confinati dentro una natura povera, che non è per nulla brutto che sia così. Quando vediamo la debolezza di qualcuno, scopriamo lo spazio che noi abbiamo nella sua vita. Una persona debole, fragile, suscita molto spesso, naturalmente, la nostra simpatia, suscita il nostro amore. Noi vorremmo non suscitare mai l'amore, noi vorremmo non avere nessuna urgenza e non aver bisogno veramente di nessuno e non aver bisogno di Dio in fondo. Invece l'uomo è un bisognoso, l'uomo è un mendicante, io sono un mendicante. Se me lo dimentico mi inganno, se inseguo un'altra immagine di me stesso, io inizio a vivere fuori mira. Ogni missione è impossibile se non appoggiati in Dio. Ogni vita che voglia mirare alla sua più completa bellezza è una chiamata alla collaborazione, all'alleanza con Dio. Le mie povertà, quanto le odio, quanto odio certi aspetti del mio carattere, quanto odio il fatto di avere memoria, di aver avuto bisogno di aiuto mille volte. Il sogno dei bambini è fare da soli, ti strappano il cucchiaio dalla mano e dicono mangio da solo, è l'idea di essere soli, come una cosa che anche del buono, per carità, perché è un'aspirazione di vita adulta e questo non c'è niente di male, ma poi questa cosa ci inganna, diventa questo vivere senza bisogno di Dio e degli altri, che in realtà si chiama solitudine. Le nostre povertà, le nostre debolezze sono il luogo d'ingresso di Dio nella nostra vita. Ma chi lo ascolterebbe Dio se non fossimo a contatto con la nostra verità? E la nostra verità è fragilità. Noi siamo fragili, noi siamo vulnerabili, noi non viviamo se Dio non ci usa misericordia. C'è un testo che dice: se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Questo dice un salmo. Ecco, io ho bisogno di consolazione. Quando è che inizia il macello nella nostra vita? Quando è che, per esempio, i matrimoni vanno a pezzi? Quando le persone non si fanno più aiutare? Quando delle persone, per esempio, arrivano al matrimonio consapevoli della loro debolezza e imparano ad aprire le porte d'ingresso degli aiuti necessari che loro dovranno sempre sfruttare nella loro vita, normalmente parte un buon assetto, parte una buona dirittura, si va a fondo. Quando la gente crede di aver capito tutto, quando io credo di aver capito tutto, quando io mi pongo saccentemente di fronte alla realtà come uno che lo sa già, l'ha capito tutto, ha già risolto tutto, ecco che faccio le cose più orribili della mia vita. La cosa che noi dobbiamo focalizzare è che il Signore Gesù parte dalla nostra debolezza. Che cosa curiosa! È come se qui ci sia in corso un casting da parte del Signore Gesù e prende i più poveri. E finirà per prendere tutti noi, perché noi siamo i più poveri. Noi siamo più poveri di Lui. Noi siamo quelli che a confronto con Lui siamo sempre tanto poveretti. Ma perché avere tanta rabbia verso i nostri propri difetti? Ma perché essere così arrabbiati, essere così furiosi contro i nostri errori, quella rabbietta che abbiamo, quel malessere che abbiamo col nostro essere incompleti, non essere perfetti, non essere bellissimi, non essere fortissimi, non essere intelligentissimi? Ma chi l'ha detto?
Beati i puri di cuore, dunque questa beatitudine fa rima con umiltà, con consapevolezza dei propri limiti, però dal tuo discorso sembra che avere dei limiti oggettivi sia l'unico modo per essere davvero felici, ma questo cos'è? Un invito alla mediocrità?
Assolutamente no. Il problema non è un invito a essere limitati, noi siamo limitati. Il problema è cosa faremo con questi limiti. Noi questi limiti ce li abbiamo. Pure i superdotati della storia avevano i loro limiti, da cui scappavano. I nostri limiti sono la porta del regno dei cieli. Questo dice la beatitudine. Cioè, il problema è il rapporto con Dio, non restare nei nostri limiti. Il problema è che, anziché reagire nelle due maniere classiche, come si reagisce di fronte alle nostre povertà, di fronte alle nostre mendicanze interiori, in due maniere: o ci si deprime, ci si crogiola, ci si ferma, oppure si reagisce con rabbia, uno li nega, o appunto negandoli, oppure sprofondandoci dentro. No, qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando del regno dei cieli, qui stiamo parlando del fatto che qui c'è il punto di partenza per incontrare Dio. La nostra povertà può essere la nostra tragedia o la nostra sublimità. Noi abbiamo nella nostra povertà quell'occasione, dicevamo all'inizio, che queste sono cose da sfruttare. Per se stesse, infatti, non giustificano proprio niente. Ricordiamo com'è la struttura della beatitudine. Beati i poveri spirito, non perché sono poveri spirito, ma perché di essi è il regno dei cieli. C'è un possesso che è loro dato, di cui devono avvantaggiarsi, ovvero sia io nei miei limiti ho l'occasione per aprirmi alla grazia di Dio, non per fermarmi lì, perché se mi fermo lì sono un empio, se mi fermo lì sono una persona che ha interrotto il cammino della sua vita interiore, della sua identità. Allora è il regno dei cieli lo scopo. Se io parto dalle mie povertà per restare nelle mie povertà, non ho capito di cosa mi sta parlando il Signore Gesù. Parto dalle mie povertà perché incredibilmente, sorprendentemente, è proprio qui che sperimenterò la potenza di Dio. Ma è un problema di rapporto con Dio. Solo Dio sa dare buon sapore alle mie povertà. Per se stesse le mie povertà restano semplicemente limiti. Altrimenti dovremmo dire a un mendicante che è felice di essere mendicante. No, è felice il mendicante se incontra l'amore. Allora la mia mendicanza incontra l'amore di Dio. La mia povertà non è una cosa che devo odiare, è una cosa che devo valorizzare per fare il mio salto nel rapporto con la generosità di Dio, perché Lui mi dà il suo regno, perché il regno di Dio appartiene proprio a chi è povero. Cosa curiosa. Allora smettiamo di odiare i nostri difetti e usiamoli. C'è l'arte di prendere vantaggio dalla propria fragilità, l'arte di sapersi appoggiare nella potenza di Dio. Se non facciamo questo, tutto questo non ci servirà a niente. Resteremo semplicemente gente incompiuta. Cioè, scoprire i nostri limiti come premessa di un'avventura, premessa di un rapporto con Dio.
E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni domenica alle 7 e in replica alle 21. È tutto da Monia Parente, buona domenica a tutti voi in compagnia dei programmi di Radio Vaticana Italia.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.